Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo le nostre Bibbie questa sera al prossimo argomento del nostro studio sull'anatomia della Chiesa. Uno degli atteggiamenti essenziali, una delle motivazioni essenziali, una delle realtà spirituali essenziali nella vita della Chiesa, attraverso cui scorre la sua vita, è la gratitudine. E mentre abbiamo parlato della Chiesa ed abbiamo davvero trascorso un tempo meraviglioso in questi ultimi mesi, e mentre abbiamo considerato la Chiesa, abbiamo parlato dei suoi vari sistemi interni, quegli atteggiamenti, quei concetti, quelle realtà spirituali, quelle motivazioni che sostengono la vita della Chiesa, che sostengono la sua vita spirituale, la sua vera vita. Abbiamo parlato della fede, dell'obbedienza, degli atteggiamenti di amore, di umiltà, di unità, di perdono. E questa mattina abbiamo parlato della gioia. E credo sia stato uno studio meraviglioso, davvero meraviglioso per tutti noi, credo, e per certi aspetti questi studi passano quasi troppo in fretta, a malapena riusciamo ad assimilarle uno. In tutti i miei anni di ministero qui non abbiamo mai fatto una cosa del genere, cioè portare avanti una serie sia la domenica mattina che la domenica sera. Di solito vi lascio una settimana per rifletterci su e lasciare che il messaggio si depositi nel vostro cuore, però stiamo andando piuttosto velocemente, però voi comunque riuscite a stare al passo e potete portarvi dietro due messaggi durante la settimana e lasciare che Dio li usi entrambi nel vostro cuore. Però questa sera vogliamo parlare di questo atteggiamento spirituale della riconoscenza, della gratitudine. Ricordo molti anni fa, ricordo di aver letto una storia molto affascinante nel Vangelo di Luca. Una di quelle storie che mi sono rimaste impresse nella mente e che lo Spirito di Dio ha continuato a riportarmi davanti, e si trova al capitolo 17 di Luca, al versetto 11. Mentre Gesù si dirigeva verso Gerusalemme, passò sui confini della Samaria e della Galilea, lì nella parte settentrionale sopra Gerusalemme, ed entrando in un certo villaggio gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza. I lebbrosi stavano sempre a distanza perché si riteneva, e probabilmente era anche vero, che la loro malattia fosse contagiosa, e così venivano praticamente messi in quarantena, isolati in colonie di lebbrosi, e erano tenuti separati da qualsiasi contatto con persone sane. E così questi 10 lebbrosi si fermarono a distanza da Gesù ed alzarono la voce, dovevano gridargli da lontano. Il versetto 13 dice: Gesù, maestro, abbi pietà di noi. E quando li vide, disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Potrebbe sembrare un comando strano, ma non lo era. Perché quando un lebbroso riteneva di essere guarito dalla sua malattia, doveva andare dal sacerdote e lì si celebrava una cerimonia di purificazione per verificare, per quanto fosse possibile nell'antichità, che fosse davvero guarito, e solo allora poteva ritornare in mezzo al popolo. E quindi Gesù gli disse: andate a mostrarvi ai sacerdoti, ed il testo dice che mentre andavano furono purificati. Loro partirono con un atto di fede, dirigendosi verso i sacerdoti. Nulla era accaduto prima che iniziassero ad andare in quella direzione, la guarigione però avvenne mentre stavano andando, 10 di loro, e questa è la parte straordinaria della storia, ok? Uno di loro, vedendo che era stato guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò con la faccia a terra, ai piedi di Gesù, ringraziandolo. Ed egli era un samaritano. È quasi inconcepibile che qualcuno potrebbe essere guarito da qualcosa di così terribile come la lebbra, una malattia che rendeva la persona socialmente impura, cerimonialmente impura, che la costringeva a vivere in isolazione con altri affetti da quella stessa spaventosa malattia, separati dalla famiglia, separati dai propri cari, dalla sinagoga, da tutti gli eventi sociali, da tutte quelle relazioni che di fatto costituiscono la vita, e poi essere completamente purificati. Verrebbe da pensare che tutti e 10 sarebbero tornati indietro, no? E si sarebbero gettati ai piedi di Gesù, l'avrebbero ringraziato. Invece, l'unico che lo fece, stranamente, era un samaritano. Ed il fatto interessante è che fra giudei e samaritani non correva buon sangue. C'era un odio reciproco che era nato dal fatto che i samaritani erano un popolo meticcio, era quella razza che proveniva dai giudei, che si erano però mescolati in matrimonio con i gentili, una cosa considerata abominevole per la maggior parte dei giudei nell'antichità, e così era veramente un qualcosa di straordinario vedere un samaritano venire a gettarsi ai piedi di un giudeo per ringraziarlo. E Gesù disse: non sono stati purificati tutti e 10? E gli altri 9? Dove sono? Non si è trovato nessuno che sia tornato indietro a render gloria a Dio, tranne questo straniero? E gli disse: alzati e va. Letteralmente nel greco: la tua fede ti ha salvato. 10 furono guariti, 1 però fu salvato. Questa è una storia meravigliosa per quell'uno ed è una tragedia per i 9. Ed illustra quanto sia orribile l'ingratitudine, l'essere senza riconoscenza, quanto sia difficile comprendere come quelle persone abbiano potuto dimenticare così velocemente colui che era stata la fonte della loro purificazione. In Romani capitolo 1, proprio mentre pensiamo a questa questione della gratitudine, quando l'apostolo Paolo incriminò la società peccatrice, quando incriminò le nazioni di questo mondo, l'accusa è molto specifica. Dice nel versetto 21 di Romani 1 che pur avendo conosciuto Dio, tutti coloro che vengono nel mondo conoscono Dio, non lo conoscono personalmente, non lo conoscono in modo salvifico, ma lo conoscono. Lo conoscono attraverso la ragione, possono osservare la creazione, possono risalire razionalmente ad una causa prima e possono comprendere molte cose riguardo a quella causa prima attraverso il carattere e la natura della creazione in tutte le sue manifestazioni, e possono anche conoscere Dio come giudice attraverso la comprensione della legge morale scritta nella struttura stessa della loro vita. Romani 2 parla proprio di questo, no? Che i gentili, seppur non hanno la legge, hanno comunque una legge scritta nel loro cuore insieme ad una coscienza che attiva quella legge in risposta al loro comportamento. Quindi conoscono Dio attraverso la ragione, conoscono Dio attraverso la legge morale che si trova nei loro cuori, però notate il versetto 21 che dice: pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio né gli hanno reso grazie. È proprio lì in cima alla lista dei peccati che condannano l'uomo davanti a Dio, troviamo l'ingratitudine. L'ingratitudine. Essa caratterizza in modo così evidente l'uomo decaduto e certamente non dovrebbe mai caratterizzare il popolo di Dio. E possiamo capire che 9 lebbrosi che non conoscevano Dio fossero ingrati. Possiamo comprendere un mondo pieno di persone senza riconoscenza, però non riesco a capire un cristiano ingrato. Quando comprendiamo quello che il Signore veramente ha fatto per noi, e neppure Dio di fatto riesce a comprendere un cristiano ingrato. Tornate a Prima Tessalonicesi, di nuovo al capitolo 5 dove eravamo questa mattina, e guardiamo un altro comandamento che si trova lì al versetto 18. Di nuovo, questo è un comandamento molto breve, un comando molto breve. Il versetto 18 dice: in ogni cosa rendete grazie. E questo è tutto quello che dobbiamo considerare. Ovviamente questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. In ogni cosa rendete grazie. Dio desidera questo. Quella piccola frase lì alla fine del versetto 18 in realtà si riferisce a tutti e 3 i comandamenti: siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie. Tutti e 3 riassumono la volontà di Dio per voi in Cristo Gesù. E nel sistema sacrificale dell'Antico Testamento c'erano i sacrifici per il peccato, e quei sacrifici servivano a ricordare costantemente al popolo la propria peccaminosità, li offrivano continuamente più e più volte, ancora ed ancora. Non c'era solamente il sacrificio del giorno dell'espiazione, ma durante tutto l'anno si offrivano continuamente sacrifici per il peccato, ed il popolo di Israele li offriva in ogni momento. C'erano addirittura 24 turni di sacerdoti che scendevano a Gerusalemme e ciascun turno serviva per 2 settimane, e quello copriva così l'intero anno, e trascorrevano quelle 2 settimane lasciando le loro città, i loro villaggi per venire al Tempio, e lì passavano il tempo, quelle 2 settimane, con il sangue fino ai gomiti, macellando senza sosta gli animali che venivano portati come sacrifici. Nessuno di quegli animali poteva togliere il peccato, ma erano continui promemoria della peccaminosità del popolo, della paga del peccato che è la morte, del disperato bisogno di perdono, di espiazione, di purificazione e di rettitudine e giustizia davanti a Dio. Però nell'Antico Testamento esistevano anche altri tipi di sacrifici, e questi venivano conosciuti, venivano chiamati come sacrifici di ringraziamento. Ricordate? In Levitico vengono anche chiamati sacrifici di comunione o di pace, e quelli non erano stabiliti per ricordare al popolo del loro peccato, ma per ricordare al popolo il bisogno di essere riconoscenti a Dio per tutte le sue misericordiose e provvisioni di grazia verso i loro bisogni. Portavano un covone di grano come un'offerta di ringraziamento, portavano olio e vino come offerta di ringraziamento, e quelli erano simboli di tutta la provvidenza di Dio e ricordavano loro che dovevano ringraziare Dio, colui che provvede ogni cosa. Ancora al giorno d'oggi, come Chiesa, dal momento che il nostro Signore Gesù stesso l'ha istituita, abbiamo una cerimonia come cristiani, la chiamiamo comunione, oppure la tavola del Signore, oppure la cena del Signore, ed essa unisce in sé sia gli elementi del sacrificio per il peccato, nel suo carattere memoriale, sia gli elementi del sacrificio di ringraziamento. Noi ricordiamo Cristo, il sacrificio per i nostri peccati, e eleviamo ringraziamento per tutto ciò che quel sacrificio ha compiuto per noi. Così, quando venite alla tavola del Signore, venite ad una tavola di ringraziamento. Ora torniamo a questo testo, per quanto sia breve, e ricordiamoci di questo comandamento semplice, di questo comando semplice: in ogni cosa rendete grazie. È molto simile a gioite sempre, perché contiene quella richiesta senza limiti. In ogni cosa. En panti, dal greco, all'idea di essere in relazione con tutto ciò che accade nella vita, qualunque cosa sia, come ho sottolineato questa mattina, con l'eccezione del peccato personale, ovviamente. Con l'eccezione del peccato personale. In ogni cosa rendete grazie. Qualunque sia la situazione, qualunque sia la difficoltà, qualunque sia la prova, dobbiamo trovare motivo per ringraziare il Signore. E come vi ho già fatto notare, l'ingratitudine è un peccato che caratterizza coloro che non sono rigenerati, coloro che non conoscono Dio. E infatti, per ampliare un pochino la vostra comprensione di questo, ricordate 2 Timoteo 3? In quel testo ci viene detto: or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi. Ciò che Paolo sta dicendo lì è che negli ultimi giorni l'ingratitudine caratterizzerà le persone. Più avanti, nello stesso capitolo, versetto 13, ci viene detto che gli uomini empi, malvagi, andranno di male in peggio. Ovviamente più ci avviciniamo al ritorno di Cristo, più gli uomini diventeranno malvagi, e più diventeranno malvagi o empi, più diventeranno ingrati. Perciò non ci sorprende vedere persone non salvate attraversare la vita lamentandosi, amareggiate, arrabbiate, senza alcuna riconoscenza, prive di gratitudine, aspettandosi ogni cosa buona che capiti loro, e anche di più. L'uomo non rigenerato della nostra cultura, del nostro tempo, vede la vita come un qualcosa che procede attraverso una combinazione di manipolazione e di fortuna, manipola tutto ciò che può e spera che la fortuna intervenga e lo aiuti, oppure può anche vedere la vita in modo fatalistico, come una forza inevitabile che deve semplicemente subire senza poter far nulla. Oppure potrebbe vedere la vita come il prodotto finale del proprio genio, del proprio grande impegno, delle proprie straordinarie capacità. Ed oggi sentiamo persino persone che sono così arroganti da ringraziare se stesse per ciò che sono. Quindi ci sono quelle persone che si lamentano continuamente sperando in un qualche colpo di fortuna, ci sono persone che sono fatalistiche pensando di non poter cambiare nulla e quindi accettano ciò che viene loro con un cuore ingrato, credendo di essere alla misericordia di forze casuali, e poi ci sono quelle persone sgradevoli e egocentriche che pensano che tutto ciò di buono che arriva nella loro vita sia semplicemente il prodotto del loro genio umano. Però per credenti Noi credenti sappiamo che Dio è all'opera e sappiamo che Dio sta dispiegando un programma divino, un piano divino, un proposito divino per ogni singolo elemento determinato da Lui per il nostro beneficio, per il nostro bene, per la sua gloria. Egli ci sta conducendo verso una meta stabilita sovranamente. Abbiamo citato questa mattina quel versetto meraviglioso: noi sappiamo che tutte le cose cooperano bene di quelli che amano Dio, i quali sono stati chiamati secondo il suo proponimento, proposito. Dio sta dispiegando il suo proposito ed il risultato finale di quel piano è il bene per i suoi figli. Infatti in 1 Pietro 4, al versetto 12, Pietro dice: carissimi, non vi stupite per l'incendio di prova che si è acceso in mezzo a voi, per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano. Non è strano attraversare una certa prova ardente, non è strano passare attraverso il collaudo quando Dio conosce il risultato finale. E così, come abbiamo detto questa mattina, qualunque cosa entri nella vostra vita dovrebbe essere affrontata con gioia, ed ora vogliamo aggiungere anche con gratitudine, con gratitudine. Come cristiani, credo che pecchiamo spesso proprio con la nostra ingratitudine. Non è soltanto la mancanza di gioia ad essere peccato, è anche la mancanza di gratitudine. Dovremmo ringraziare Dio per ogni benedizione, ogni piccola benedizione, ogni piccolo gesto di bontà, ogni grande bontà, ogni minima cosa che Dio provvede per noi. E credo che sia proprio per questo che in 1 Timoteo 4 l'Apostolo Paolo dice che si può mangiare qualsiasi cosa purché la si riceva con rendimento di grazie. A volte quando abbasso il capo in certi ambienti per ringraziare il Signore per il mio cibo, cosa che faccio ad ogni pasto, qualcuno mi dice: sai, quella è un po' legalistica come cosa. La mia risposta è sempre: no, non è legalismo, è che mi ricorda semplicemente, è un promemoria del fatto che ogni singola cosa viene da Dio e Dio ne ho bisogno, così che non do per scontata la bontà di Dio. La Chiesa primitiva rese il rendimento di grazia una parte concreta della propria comunione fraterna e credetemi, non è affatto una brutta idea. In 1 Corinzi, capitolo 14, che tra l'altro è un capitolo molto interessante, pieno di questioni interessanti, ma una delle cose che spesso passa inosservata in questo capitolo meraviglioso si trova ai versetti 16 e 17. Lì Paolo sta parlando del benedire. E dal versetto 16 dice: altrimenti se tu benedici soltanto con spirito, come potrà colui che occupa il posto dell'estraneo dire amen al tuo ringraziamento se non sa quello che dici? Qui sta parlando del parlare in lingue o del pregare con lo spirito, cioè in un modo che non può essere compreso. Se cantate con lo spirito, le persone non sanno quello che state dicendo. Se benedite con lo spirito, al versetto 16, e gli altri non possono capire quello che state dicendo, come potranno dire amen al vostro rendimento di grazie? La cosa che voglio sottolineare qui è che il rendimento di grazie doveva essere una parte normale del culto quando l'assemblea di Corinto si radunava. Cantavano, pregavano e ovviamente noi facciamo lo stesso, però loro anche rendevano grazie. Versetto 17 dice: tu fai certamente un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato quando lo fai in un modo che l'altra persona non può comprendere. Quindi il punto da trarre qui è che parte della celebrazione e dell'adorazione della Chiesa comprendeva un tempo di ringraziamento, di rendimento di grazie. Io cerco sempre di far quello nelle preghiere che prego, cerchiamo di farlo negli inni che cantiamo, però vogliamo anche fare questo e vogliamo che lo facciate dal cuore. Sarebbe ovviamente impossibile, come potete immaginare, in una chiesa così grande, che tutti si alzassero per dire pubblicamente grazie, ma quell'atteggiamento di riconoscenza dovrebbe sorgere dentro di voi. E quanto spesso questo atteggiamento manca nell'insoddisfazione di quest'epoca, in cui abbiamo così tanto, ma non abbastanza ad essere grati. Sarebbe molto più facile se fossimo privati quasi di tutto, ed allora saremmo veramente pieni di gratitudine esuberante, anche solamente per un piccolo pezzetto di pane. Seconda Corinzi capitolo 4, di nuovo un versetto meraviglioso. Seconda Corinzi 4, l'abbiamo studiato alcuni mesi fa, versetto 15. Paolo qui sta definendo il proprio ministero quanto al suo scopo, al suo proposito, e dice: tutte queste cose avvengono per il vostro bene. Voglio dire, non faceva ciò che faceva per se stesso, se avesse potuto scegliere sarebbe andato in cielo, e lo disse, no? Lo disse chiaramente: è meglio partire ed essere con Cristo. Non lo fece perché amasse la persecuzione, la sofferenza, il dolore, faceva tutto quello per loro, sopportò tutto, ricevette su di sé il dolore, la sofferenza per loro, per il loro bene, affinché la grazia che si estende quella grazia salvifica che si estende a sempre più persone, faccia abbondare il rendimento di grazie alla gloria di Dio. Cristiani, oggi, agitati, irritati, stressati, delusi, depressi per ogni piccola cosa della loro vita che non va come vorrebbero, e quello veramente è un peccato disgustoso. Il vostro cuore dovrebbe essere così traboccante di riconoscenza da ridondare, come dice alla fine del versetto, o abbondare alla gloria di Dio. Vedete, è questo quello che accade quando la grazia salvifica arriva e si diffonde tra le persone. Cosa fa? Produce sempre più rendimento di grazia. Paolo sta dicendo che ogni volta che qualcuno si converte è come se aggiungessimo una nuova voce a quel coro dell'alleluia. Dovrebbe essere il modello normale del cristiano quello di essere grato, di essere riconoscente, di essere sopraffatto dalla gratitudine. Rimango molto spesso deluso dalle persone che sono scontente, insoddisfatte, infelici, che non gradiscono le loro circostanze, che non sopportano questo, non sopportano quello, vogliono cambiare l'ambiente, cambiare la situazione, invece di essere travolte dalla gratitudine per la grande grazia di Dio. Nel capitolo 9 di Seconda Corinzi, Paolo ricorda a tutti noi quanto Dio sia grande, quanto sia ricco e come riversi quelle ricchezze su coloro che danno. Ricordate, questa sezione dei capitoli 8 e 9 parla del dare, però prendete lì il versetto 11 dove dice: sarete arricchiti in ogni cosa per ogni liberalità. In altre parole, quando date, quando portate il vostro denaro e lo date al Signore, quando date le vostre risorse, quando date tutto ciò che siete ed avete a Lui, il testo dice che sarete arricchiti. In altre parole, non potrete mai dar di più di Dio. Ricordate? Date, vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa e traboccante, come dice in Luca. Chi semina scarsamente mieterà scarsamente, chi semina abbondantemente mieterà abbondantemente. Aveva detto poco prima Dio, al versetto 8, dice: è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché avendo sempre ogni cosa tutto ciò che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. L'intero principio qui è che quando voi date, Dio riversa indietro su di voi. Voi investite ed Egli vi restituisce il dividendo. Voi seminate ed Egli produce il raccolto. Voi mettete qualcosa nel bicchiere ed Egli lo riempie fino a traboccare. Voi investite con Dio ed Egli riversa indietro, perché, versetto 11, sarete arricchiti in ogni cosa per ogni liberalità, la quale produce per mezzo nostro che cosa? Ringraziamenti a Dio. Dio desidera essere ringraziato. E quando incrimina l'intera razza umana decaduta, dice: non sono riconoscenti. Non sono riconoscenti. Non mi riconoscono come la fonte di ogni cosa. Dio è degno di essere ringraziato. E questa è una delle ragioni per cui vi ha salvati, per aggiungervi al coro dell'alleluia, e passerete l'eternità a ringraziarlo. E quindi per questo tanto vale cominciare da subito, no? Ed è per questo che quando voi date, Egli restituisce, perché desidera sentire il vostro ringraziamento. Infatti il versetto 12 continua dicendo: perché l'adempimento di questo servizio sacro, in altre parole, quando date o quando date il vostro denaro, per esempio, non solo supplisce ai bisogni dei santi, non è che si tratta solamente di soddisfare necessità e mandare avanti il ministero, ma produce anche abbondanti ringraziamenti a Dio. Ora, ascoltate, qui c'è un quadro molto ampio, no? Voi date generosamente, Dio restituisce e voi lo ringraziate. La Chiesa riceve il vostro denaro, lo trasforma in ministero verso altri e loro ringraziano, e così i ringraziamenti si moltiplicano e Dio viene glorificato. Vedete, al versetto 13 dice, ora ricordate il contesto, no? I Corinzi stavano dando del denaro, quel denaro sarebbe stato portato ai santi poveri di Gerusalemme, sarebbe stato dato loro per soddisfare i loro bisogni. Dal versetto 13 dice: per la prova del vostro amore, fornita da questo servizio, da questo denaro, essi glorificano Dio per la vostra obbedienza nella confessione del Vangelo di Cristo. Loro loderanno Dio perché la vostra salvezza è reale, loderanno Dio per come Egli ha trasformato la vostra vita, manifestato nella liberalità della vostra offerta. Poi il versetto 14 dice: ed essi pregano per voi e vi amano a motivo della sovrabbondante grazia di Dio che è su di voi. Ed allora tutti diranno: grazie siano rese a Dio per il suo dono ineffabile. Dio vuole il nostro ringraziamento in ogni cosa. Lo vuole in ogni cosa. Andate ad Efesini, capitolo 5. Il ringraziamento dovrebbe essere parte del nostro modo normale di parlare. Suppongo che se riuscissimo a far partire questo nuovo saluto, gioisci o rallegrati, di cui parlavamo questa mattina, e qualcuno dovesse dire gioisci, buongiorno, buonasera, gioisci, allora potreste rispondere dicendo lo faccio perché ho così tanto cosa di cui essere grato, giusto? Guardate Efesini 5. Così come si conviene ai santi, né fornicazione, pornea, peccato sessuale, né impurità alcuna, quella è una parola che ovviamente include ogni altra forma di peccato sessuale, né avarizia, siano neppure nominate fra voi. E versetto 4, non si sentano neppure oscenità, o discorsi sporchi, né parole sciocche o stolte, cioè quella è una parola per volgarità, né buffonerie, nessun linguaggio sporco, nessun parlar insensato, nessuna oscenità, cose sconvenienti, ma piuttosto, che cosa? Ringraziamento. Mamma, quelle sono lontane, no? Quelle due, non è vero? Quando aprite la bocca, rendete grazie. Rendete grazie. Ero lì nella casa del pastor Konstantin in Bielorussia, un uomo che aveva trascorso molti anni in prigione, un uomo santo, pio, pastore per moltissimi anni, ho predicato nella sua chiesa tante volte, per tantissime ore, lì ho insegnato l'intero Nuovo Testamento, mi hanno invitato per 6 giorni e chiesi di che cosa volete che parli e loro risposero vogliamo che tu insegni l'intero Nuovo Testamento ed in 6 giorni a 125 pastori, giovani pastori in formazione a Minsk in Bielorussia. E io dissi, oh, è molto difficile coprire tutto il Nuovo Testamento in 6 giorni, soprattutto con traduttori, e dovettero usare 3 traduttori, perché tradurre ovviamente stanca, e così continuavano a darsi il cambio, ed io continuavo semplicemente ad andare avanti per 6 giorni. Ascoltate, a me piacciono di più le patate, e loro quelle ce le hanno, quindi non so chi abbia detto loro che mi piaceva il riso, e mi sentì terribilmente in colpa quando quella cara donna disse che aveva preparato il riso perché sapeva che mi piaceva. Voglio dire, a chi piace il riso, però metteteci sopra qualcosa, allora mi piace, però, ma voglio dire, quello è il genere di persone che sono, e così ci sedemmo a tavola, mangiamo questo pasto delizioso e parliamo delle cose di Cristo attraverso l'interprete ovviamente, ed egli è veramente un grandissimo uomo di Dio. E così gli dissi, sai Konstantin, gli dissi, tu hai sofferto, hai attraversato tutto questo, hai vissuto il regime comunista e tutto quanto. Com'è stato? Voglio dire, che genere di cose hai sofferto e cosa dovremmo sapere di quel periodo, cosa dovrebbero sapere i cristiani di quel tempo? E lui mi guardò e disse, no, ancora, io voglio soltanto ringraziare il Signore, non parlerò di quelle cose. Non voleva nemmeno parlarne, voleva solamente ringraziare il Signore, era l'unica cosa di cui voleva parlare. E quella è una cosa meravigliosa, veramente, quando aprite la bocca e da essa esce soltanto gratitudine. La vita cristiana non è affatto complicata quanto alcuni pensano. Si tratta semplicemente di mettere in pratica questi atteggiamenti di cui abbiamo parlato. Capitolo 5 di Efesini, lì abbiamo un comandamento che è un po' più esteso, che di fatto in realtà dice la stessa cosa di Prima Tessalonicesi 5:18, dice al versetto 18, non ubriacatevi di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Ora, nelle religioni pagane esisteva questa idea assurda, secondo la quale se ci si ubriacava, quello stato di stordimento produceva una coscienza superiore attraverso la quale si entrava in comunione con le divinità. E tra l'altro fu proprio quella stessa teoria che Timothy Leary prese in prestito dalle antiche religioni e tradusse nella cultura della droga degli anni 50. Quindi se volete veramente trascendere e toccare l'infinito dovete essere tutti fatti. Ricordate? Tutto quello veniva proprio dalle antiche religioni pagane. E Paolo, invece di dire quello, dice: non entrerete in comunione con Dio in quel modo? Siate semplicemente ricolmi di spirito, ripieni di spirito, ed il risultato di quello sarà il parlarvi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. E potremmo quindi riassumere il tutto con una piccola parola. Il tema di questa mattina qual è? La gioia. E poi il versetto 20 dice: rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signore Gesù Cristo. Costantemente, continuamente, rendendo grazie. Questo è quello che fa una persona ripiena di spirito. È caratterizzata dalla gioia ed è caratterizzata dalla gratitudine. Ora, il rendimento di grazie è il modello normale della vita cristiana. Dovremmo essere nel coro dell'alleluia, ringraziando il Signore per la sua misericordia nell'averci salvati. Dovremmo ringraziarlo per tutte le benedizioni che riversò su di noi, che ha riversato e che riversa su di noi, per il modo in cui possiamo dare e riversare quegli stessi doni nella vita degli altri, producendo ancora più gratitudine. La gratitudine dovrebbe uscire dalla nostra bocca ogni volta che la apriamo. Dovremmo essere riconoscenti in ogni cosa, costantemente, incessantemente, perché lo Spirito controlla la nostra vita. E se così è, allora saremo grati. E quando non siamo riconoscenti, lo Spirito non ha il controllo. E potreste dire, vuol dire che dobbiamo essere grati perfino delle difficoltà? Oh, certamente, perché come abbiamo visto questa mattina, quelle sono proprio le cose che cooperano per il nostro bene. Sono quelle cose che ci perfezionano. Dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, dice 1 Pietro 5,10, il Signore vi renderà perfetti. Come abbiamo visto anche questa mattina in Giacomo 1,2, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, perché producono un'opera di perfezione. Tornate a Filippesi capitolo 4, mentre continuiamo questo piccolo pellegrinaggio su questo tema meraviglioso, però dice al versetto 6: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e supplica con rendimento di grazie. Siate semplicemente riconoscenti, perfino quando presentate le vostre richieste, persino quando state pregando e le vostre suppliche salgono davanti al Signore, tutto dovrebbe essere fatto in un atteggiamento di totale gratitudine. Non riesco a resistere a Colossesi 2. Come dunque, versetto 6, avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui. Siate come Cristo. Essendo stati radicati, versetto 7, ed ora edificati in Lui e confermati nella fede, come vi è stato insegnato, ascoltate qui, abbondando nel rendimento di grazie. Ragazzi, ve lo dico, questa è una cosa assolutamente essenziale. Dovreste traboccare di gratitudine. Sapete, Thomas Hardy aveva ragione quando disse: ci sono persone che riescono a trovare un mucchio di letame in qualsiasi prato. Vedete, non importa cosa stia succedendo, riescono sempre ad essere negative. Perché? Non avete nulla per cui essere riconoscenti? Dovreste traboccare di gratitudine continuamente. Per tutti noi dovrebbe essere uno stile di vita assolutamente costante. Ora, come se ciò che abbiamo letto non bastasse, però andate ad un altro capitolo, a Colossesi, capitolo 3, versetto 15, Paolo dice che la pace di Cristo regni nei vostri cuori, non siate stressati, non siate ansiosi, la pace di Cristo regni nei vostri cuori, alla quale siete stati chiamati in un unico corpo, e siate riconoscenti, siate riconoscenti. Ora, alcuni di questi cristiani a cui Paolo stava scrivendo erano veramente sotto pressione, però vi dirò una cosa, Paolo stesso era prigioniero quando scrisse tutto questo. Che la parola di Cristo dimori in voi abbondantemente, dice. E dice: con ogni sapienza ammaestratevi ed ammonitevi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con gratitudine nei vostri cuori a Dio. E qualunque cosa facciate in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Vuol dire, sta diventando piuttosto ripetitiva la cosa, non è vero? Siate semplicemente riconoscenti. E come se quello non bastasse, andate al capitolo 4. Padroni, rendete ai vostri servi ciò che è giusto ed equo. Fate attenzione a come trattate le persone che lavorano per voi. Sapete che anche voi avete un Signore nei cieli, perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Meraviglioso, meraviglioso. Siamo chiamati ad una gratitudine incessante, ad un continuo rendimento di grazie. Questa mattina abbiamo ricordato in Atti 16 come Paolo e Sila fossero in prigione e stavano cantando lodi e ringraziamenti a Dio. Apostolo Paolo, sempre riconoscente, potreste dire, ma ci sono molte cose nella vita per cui non si può essere grati. Però ascoltate, se io fossi stato Paolo, ci sarebbe stata una cosa per cui non sarei stato grato, ed era una chiesa completamente disordinata che gli dava solamente problemi. E quella che viene immediatamente in mente è la chiesa di Corinto, giusto? Però ascoltate quello che disse. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio sempre il mio Dio per voi. E quello era appena prima di metterli severamente al loro posto. Vedete, voglio dire, bisogna fare quello che bisogna fare, però questo non dovrebbe intaccare con la vostra gratitudine. E potreste chiedere, perché cos'è che era grato? Oh, erano stati salvati? Erano proprietà di Dio? C'è abbastanza per essere riconoscenti, anche se avevano spezzato il suo cuore. Quindi, questo è molto importante, no? Siamo stati chiamati ad una gioia interiore, incessante, e ad una gratitudine costante. Ed il modello per tutto questo, non riesco a resistere, prendermi un minuto per mostrarvelo, però il modello supremo di questo, che supera tutti gli altri naturalmente, è il nostro Signore. In Matteo 11:25, giusto, ascoltate qui. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati ed oppressi, Dio vi darò riposo. Prendete il mio giogo su di voi ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, perché il mio giogo è dolce ed il mio carico è leggero. Gesù si sta avvicinando alla croce qui, e questo è quello che dice: io ti rendo lode, o Padre, o meglio tradotto, io ti ringrazio, o Padre. Ti ringrazio per il privilegio di servirti. Aveva un cuore riconoscente, vero? Ovviamente non era facile, stava per attraversare agonie che noi non potremmo mai comprendere, eppure aveva un cuore riconoscente. Lo vedete continuamente, proprio mentre rende grazie a Dio. Non possiamo guardare a tutti quei momenti, però forse ancora uno, forse Giovanni 11. In Giovanni 11, sapete, sta affrontando la morte di Lazzaro insieme a Marta e Maria. E Gesù lì dice a Marta, che era preoccupata perché Lazzaro era morto da ormai 4 giorni e, come dice la vecchia traduzione, ormai puzza. E così al versetto 40 Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Avevano paura che uscisse quell'odore terribile di decomposizione. Gesù alzò gli occhi e disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai ascoltato. E poi disse: Lazzaro, vieni fuori. E lui uscì. Sapete, non pensereste veramente che Gesù avesse bisogno di ringraziare il Padre per qualcosa, visto che lui stesso era Dio, visto che il piano era tanto suo quanto del Padre? Ma che esempio meraviglioso è questo, vero? Ringraziò il Padre per il privilegio del ministero. Ringraziò il Padre per aver ascoltato la sua preghiera di potenza in favore di Lazzaro. E poteva perfino ringraziare il Padre per la morte che avrebbe affrontato per redimere i peccatori. E infatti, in tutto ciò che c'era di terribile della sua umiliazione, egli era riconoscente al Padre. Paolo dunque ci dice, tornando al nostro testo, ciò che dobbiamo sentire più e più volte, ancora ed ancora, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio per voi. Questa è la sua volontà. Ora, come ho detto questa mattina, ci sono alcune cose che entrano nella nostra vita, che tendono ad ostacolare questi atteggiamenti retti, giusti. Lasciate che vi dia qualche suggerimento, e saranno molto simili a quelli che vi ho dato questa mattina. Se avete difficoltà ad essere riconoscenti, lasciate che vi dica forse il perché, ok? Comincerò da dove ho cominciato questa mattina, che forse non siete cristiani, forse siete ingannati, forse pensate semplicemente di essere stati rigenerati, forse avete avuto un'esperienza emotiva, però niente di più. se non riuscite a trovare nel vostro cuore alcuna ragione inesauribile di gratitudine, allora forse non avete una nuova vita. Forse dovreste fare quello che dice 2 Corinzi 13:5, esaminatevi per vedere se siete nella fede. Ed andando oltre a quello, però, lasciate che vi dia una seconda cosa che potrebbe ostacolare la vostra gratitudine. Il dubbio riguardo alla potenza sovrana di Dio, oppure, diciamolo così, il dubbio riguardo a Dio. Se non pensate che Dio sia veramente al comando, se siete ignoranti su quel fatto lì o non ci credete, se non siete sicuri che Dio sia veramente onnisciente, se non siete sicuri che Egli conosca ogni cosa riguardo a tutto, se non siete certi che Egli vi ami veramente come Suoi figli, se non siete sicuri che abbia veramente in mente il vostro bene, se non siete sicuri che stia cercando di conformarvi all'immagine del Figlio suo, se non comprendete il vostro Dio e i Suoi propositi, allora potreste non essere riconoscenti. Oppure potrei aggiungere, se anche li comprendete, però tendete a dimenticarli. Perché non essere riconoscenti per qualsiasi cosa? Sapete che la potenza di Dio è all'opera in quella cosa, che la sapienza di Dio è all'opera in quella cosa, che il proposito di Dio è all'opera in quella cosa, l'amore di Dio si esprime attraverso quella situazione, però se ne dubitate, allora avrete difficoltà ad essere riconoscenti. C'è un noto consulente nel nostro paese che dice alle persone che ci sono momenti in cui bisogna arrabbiarsi con Dio. E non dovrebbe sorprendere nessuno il fatto che venga da un contesto arminiano, dove non sono poi così sicuri di quanto Dio sia effettivamente coinvolto nella nostra vita. Ci sono momenti in cui bisogna arrabbiarsi con Dio. Fa bene sfogarsi, dice. No, è peccato di fatto. E può nascere dall'ignoranza di un Dio sovrano che ha sempre un buon proposito per il vostro bene, per la sua gloria, ed è sempre in controllo di tutto. Una terza cosa che potrebbe ostacolare la gratitudine è l'egoismo. E questo si collega tantissimo con la gioia, ed è per questo che ho voluto trattarle entrambe oggi. È quell'atteggiamento che dice: non importa ciò che ho, non ho quello che voglio veramente, non ho abbastanza. Io semplicemente voglio di più. La mia volontà è più importante della volontà di Dio. Non so cosa che Dio abbia in mente per me, però io so quello che voglio io per me e Dio dovrebbe darmelo. Ragazzi, quello sì che distruggerà veramente la vostra gratitudine. Voglio le mie circostanze, voglio che siano diverse, voglio i miei figli, voglio che siano diversi, voglio che la mia vita sia diversa, voglio che il mio ministero sia diverso, voglio che il mio coniuge sia diverso, voglio che il mio lavoro sia diverso, voglio che molte cose siano diverse. Voglio più di questo e meno di quello. E se questo è ciò che vi guida e vi siete stabiliti la vostra agenda personale, allora avete problemi. Dall'altra parte però, se dite: io voglio solamente quello che Dio vuole, crederò che Dio mi darà quello che Egli vuole che io abbia, allora potete essere riconoscenti, giusto? Quarto, la mondanità. È tremendamente difficile separarsene in questa cultura. Se siete immersi nei piaceri, nelle persone, nei luoghi, nei possedimenti, nelle ambizioni, nella popolarità, nel prestigio, e volete semplicemente tutte quelle cose che il mondo dice rendano le persone soddisfatte e felici, avrete difficoltà ad essere riconoscenti, perché non avrete mai tutto quello, e quando ne otterrete una parte non ne avrete comunque abbastanza. Una quinta cosa che potrei menzionare è uno spirito critico. Se siete amareggiati o se siete negativi, se avete semplicemente un atteggiamento acido verso la vita, sapete com'è che lo si sviluppa? Lo si sviluppa avendo aspettative irrealistiche su ciò che meritate. Lo sviluppate perché pensate di dover controllare ogni cosa e ci sono cose che non potete controllare e quello vi disturba. E lo sviluppate, e sapete questa è la parte triste, lo sviluppate e lo nutrite come un mostro finché poi diventa grande come un dinosauro. Ed ogni volta che parlate, o quasi ogni volta, il dinosauro ruggisce perché lo avete coltivato. Non permettetevi di essere critici per 2 giorni di fila, o per 2 ore di fila, o per 2 mezze ore di fila. Non costruite quel tipo di abitudine. Se non viene controllato, farà a pezzi un cuore riconoscente. Questo atteggiamento corroderà il vostro amore, corroderà la vostra gioia, corroderà la vostra pace, corroderà la vostra spiritualità. È uno spirito critico che critica sempre, che vede ciò che non va negli altri, ciò che è negativo, ciò che non è come voi lo vorreste, ciò che non si trova sotto il vostro controllo. Guardare sempre le cose dal lato negativo è una cosa terribile. Terribile. Quando coltivate quell'abitudine, ci entrate così tanto dentro che diventa un mostro da abbattere. Un sesto ostacolo per la gratitudine è l'impazienza. L'impazienza. Dio non si sta muovendo abbastanza in fretta. Non è tanto che vogliano questo o quello, è che lo vogliono adesso. Hanno il loro programma personale e la percezione è che Dio non stia rispettando il loro calendario. L'hanno scritto nella loro agenda e lui non si presenta agli appuntamenti. Vogliono che Dio operi per loro quando vogliono loro. Impazienza. Dovete imparare semplicemente ad essere pazienti. Lasciate che Dio dispieghi i suoi propositi nei suoi tempi e siate riconoscenti del fatto che Egli conosce i tempi meglio di voi. Ve ne do ancora due, ok? La freddezza, una, la freddezza. E con questo intendo dire la tepidezza spirituale, la mancanza di zelo per Dio, la mancanza di diligenza nella scrittura, la mancanza di passione nella preghiera, la mancanza di interesse nell'adorazione, la trascuratezza della Bibbia, lo spreco del vostro tempo in banalità, in letargia spirituale, in indifferenza spirituale, tutto quello produce una freddezza ed una tiepidezza che uccidono la gratitudine. Quando passate il vostro tempo nella parola, quando passate il vostro tempo nella preghiera, quando passate il vostro tempo nell'adorazione, quando passate il vostro tempo nel servizio al Re ed al Regno, quello risveglia la gratitudine. Ed un ultimo punto, credo che sarebbe il numero 8, se li state elencando, sarebbe la ribellione. La ribellione. E questo è, credo che sia l'atteggiamento più forte che si oppone alla gratitudine. Questo è quando vi trovate in uno stato stabile di aperta rabbia verso di Dio perché le cose non sono andate come speravate. Ed è diventato uno stato stabile di ribellione. Siete adirati o arrabbiati con Dio. Ho ricevuto una lettera via email. Oh, l'email, ve lo dico, non è abbastanza ricevere la posta normale. Ora c'è questa nuova cosa, sono pile e pile di roba a cui dovete rispondere. E ricevetti questa lettera via email e questa comincia così. Ho letto proprio lì in mezzo alla pila di messaggi questa lettera di una cara donna da qualche parte nell'est e disse: grazie per il suo ministero alla radio. Mio marito ed io ascoltiamo ed amiamo Grace to You, e mio marito aveva un lavoro ed attraverso l'ascolto del suo insegnamento lo sviluppò nel ministero, cominciò a crescere nel suo cuore il desiderio, decise che Dio voleva che predicasse e così se ne andò ed iniziò a servire in una piccola chiesa. E sapete, mentre leggevo dicevo, meraviglioso, questa è una grande storia, fantastico, e poi qualcosa non andò come lui voleva, disse, in quella piccola chiesa. E quello lo rese amareggiato contro Dio e per 14 anni non è più entrato in una chiesa. 14 anni. È stato arrabbiato ed è arrabbiato per 14 anni. E lei disse: come moglie, amorevole, ho pregato e sto pregando per lui da 14 anni. E disse: sono allo stremo, potrebbe per favore pregare per lui e se si sente di farlo potreste scrivergli una lettera? Certo che lo farò. 14 anni di ribellione contro Dio? Vi piacerebbe vivere con una persona ingrata così? In uno stato costante di ribellione? Quella donna deve essere davvero una gran donna. Uff, è paziente. E ci sono voluti 14 anni per scrivermi. Io pensavo che la seconda metà del... Alcuni di voi avrebbero scritto quella lettera 3 giorni dopo l'inizio della ribellione. Ora, tutte queste cose... Tutti quei dubbi, l'egoismo, la mondanità, lo spirito critico, l'impazienza, la freddezza, la ribellione, tutto quello è peccato. Peccato. Quell'uomo avrebbe dovuto dire: che cos'è che mi stava dicendo Dio? Cos'è che stava cercando di mostrarmi? Che cos'è che avrei potuto imparare? Come potrei lodarlo, ringraziarlo in questo? E la ragione per cui è rimasto in quella condizione per 14 anni è la stessa ragione per cui vi rimarrà. Perché ha un atteggiamento così amaro verso di Dio che finché non affronterà quel peccato non potrà mai essere usato. E tutto questo genere di cose, l'ingratitudine, distrugge la Chiesa. Se volete avere una Chiesa piena di gioia, di benedizione, di felicità, di pace, dove le persone si amano a vicenda, la Chiesa cresce, fiorisce, allora dovete avere una Chiesa piena di persone riconoscenti. E se volete veramente rovinare la festa, basta far entrare qualcuno che sia negativo, qualcuno che sia ingrato. State attenti a quegli ostacoli, non lasciate che vengano coltivati nella vostra vita. Abbiamo così tanto per cui essere riconoscenti, miei cari. la santità di Dio che lo rende perfetto e fa sì che non commetta mai errori, la bontà e la misericordia di Dio che sono sempre disponibili, sono traboccanti, sono abbondanti verso di noi. Il dono di Gesù Cristo, quel dono ineffabile per cui siamo grati, tutti i buoni doni che scendono dal Padre delle luci, la vittoria sul peccato e sulla morte, la guida divina, il pieno provvedimento per tutti i nostri bisogni, la speranza del cielo, la potenza della parola e così via senza fine. Ci sono moltissime ragioni per rendere grazie e se la Chiesa deve essere la Chiesa di Gesù Cristo e la sua vita deve scorrere attraverso questa Chiesa, allora sarà fatta di persone che sono piene di gratitudine, persino per le prove, persino per il dolore, persino per la sofferenza. E la mia preghiera è che Dio riempia il vostro cuore di gioia, qualunque cosa accada. E che gioiate sempre e che rendiate sempre grazie in ogni cosa. Questo è cruciale per la vita della Chiesa. E potete farlo sulla base di questo piccolo versetto lì in Filippesi 2:13. È Dio, infatti, che opera in voi. Non è meraviglioso? E che cos'è che sta facendo? Sta facendo il volere e l'operare secondo il suo beneplacito. E visto che egli è all'opera in voi, usando tutte queste cose per operare secondo il suo beneplacito, il versetto successivo dice: allora potete fare ogni cosa senza mormorie. Potete fare ogni cosa con gioia e gratitudine. Padre, ti ringraziamo così tanto per la tua misericordia e la tua bontà verso di noi. Ti ringraziamo per il modo in cui hai costantemente dimostrato la tua bontà e, Signore, riempici di ringraziamento. Abbiamo così tanto per cui essere riconoscenti, persino nelle difficoltà. Per quelle ti ringraziamo. È facile, ovviamente, nei tempi buoni. Dovrebbe essere facile anche nei tempi difficili se comprendiamo veramente il proposito. Signore, ti preghiamo di usare persino la forza del tuo spirito per spezzare schemi di spirito critico, di ribellione, di mondanità, di egoismo, di impazienza, tutte quelle cose che ostacolano la gratitudine e fa sì che possiamo cominciare ogni giorno, per quanto difficile possa essere, ringraziandoti perché sei fedele nel rendere nuove le tue misericordie ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Ringraziandoti per tutto ciò che è nostro in Cristo, ringraziandoti per la vita eterna, per la speranza del cielo, per la guida, per la direzione, per la verità, per le prove che ci umiliano, per le prove che ci modellano. Dacci cuori riconoscenti, perché tu sei degno di essere lodato, tu sei degno di essere ringraziato. Di fatto è peccato non farlo, quindi perdonaci per quel peccato e mettici sul sentiero di giustizia nel quale possiamo essere in ogni cosa riconoscenti. Fa sì che questo sia contagioso a coloro che ci circondano, affinché il rendimento di grazia abbondi alla tua gloria. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.